modem.
I promise that we shall have a full accountability for the mindless destruction, deaths, pain.
I saw two young men, tall, thin, dark, with bandanas on their head, carrying automatic weapons, walking towards the corner as if, you know, they had all the time.
Negli scorsi giorni sono emersi dettagli sempre più macabri sull'attentato al centro commerciale Westgate di Nairobi, perpetrato dalle milizie salafite al-Shabaab, che ha ucciso almeno 69 persone. Terroristi che ridevano mentre ammazzavano ad uno i partecipanti di un corso di cucina per bambini, secondo le testimonianze raccolte dall'inviato di Le Monde. Terroristi che ballavano tra una carneficina e l'altra. Restano gli interrogativi sull'identità degli attentatori, tra cui probabilmente due donne bianche, e l'ipotesi della vedova britannica di un terrorista che compì la strage nella metropolitana di Londra. La milizia Shabab motiva il gesto come ritorsione per la presenza di 3.000 soldati nel Kenya, in Somalia. Intanto domenica nel nord del Nigeria, nello stato dello Yobe, 4 militanti del movimento Boko Haram hanno ucciso 40 studenti di agraria. Li hanno aggrediti mentre dormivano e li hanno costretti ad uscire in cortile e poi li hanno uccisi ad uno.
C'est le nouvel ogre terroriste, Boko Haram, une secte musulmane nigériane à laquelle on attribue la responsabilité de 3000 morts depuis 2009.
Fondata nel 2002 da un pio maestro di scuola coranica, Muhammad Yusuf, che però progressivamente si è spostato su posizioni salafite. I salafiti sono oggi, diciamo, è una corrente che rimonta e simpatizza con le idee che ufficialmente sono la base dell'Arabia Saudita. Haram, infatti, questa parola vuol dire purifichiamo tutto ciò che è occidentale e tutto ciò che non ha a che fare con l'Islam, quindi comprese le religioni tradizionali.
E in Mali, dove le truppe francesi hanno respinto negli scorsi mesi le milizie di Al-Qaeda nel Maghreb, queste stanno rialzando la testa con un attentato suicida a Timbuktu pochi giorni fa che ha ucciso 16 soldati maliani. Cosa sta accadendo nella galassia jihadista che percorre l'Africa da est a ovest? Cosa hanno in comune tra di loro questi gruppi di terroristi salafiti, questa sorta di talebani africani? Si stanno concentrando su una guerra simmetrica che preannuncia una nuova ondata di stragi? E hanno delle reali possibilità di prevalere?
Cambiano le sigle, ma dal Golfo di Aden alle soglie del Sahara occidentale il fondamentalismo islamico ha intensificato in queste ultime settimane le proprie azioni terroristiche. Buongiorno da Paolo Dell'Oca e da Bettina Müller che ha curato la scheda iniziale. A commentare gli avvenimenti che stanno scuotendo il continente africano abbiamo con noi e saluto padre Giulio Albanese, fondatore dell'agenzia di stampa Misna, Marco Di Liddo del Centro Studi Internazionali di Roma. Dovremmo avere Renzo Guolo, professore di sociologia dell'Islam dell'Università di Padova, e Denzo Nucci, corrispondente per la RAI in Kenya. Padre Albanese, buongiorno.
Buongiorno.
In Nigeria i jihadisti di Boko Haram sembrano aver potuto agire praticamente indisturbati, malgrado lo stato di emergenza decretato per un'altra strage avvenuta sempre nello stato di Yobe. Si può ancora solo parlare di inefficienza dello Stato, di corruzione ormai endemica, di mancanza di mezzi, o a questo punto c'è ben altro?
Beh, diciamo che la situazione in Nigeria è estremamente complessa. Bisogna stare attenti a semplificare lo scenario, non fosse altro perché non dimentichiamo che nel nord vi è un crescente malcontento nei confronti degli stati del sud e probabilmente la grande responsabilità dei governi federali nigeriani di Abuja è proprio quella, in una maniera o nell'altra, di non aver accolto quelle che erano le istanze degli stati del nord. È vero che nel 2000 c'era stato da parte dell'ex presidente Olusegun Obasanjo la disponibilità ad applicare la Sharia, la legge islamica, che peraltro dal mio punto di vista fu un grave errore, non fosse altro perché era in netta contraddizione, questo provvedimento era in netta contraddizione con la Costituzione federale. Però il concetto di fondo qual è? È che in effetti vi sono delle componenti nel nord estremamente riottose che in una maniera o nell'altra vorrebbero affermare la loro leadership a livello nazionale. Ed ecco che l'aspetto religioso viene utilizzato per fini eversivi. E dal mio punto di vista è estremamente fuorviante parlare per esempio di guerra di religione, non fosse altro perché in questi anni vi sono state numerose vittime non solo nelle comunità cristiane, che certamente sono state penalizzate, ma anche nella comunità islamica. Vi sono stati molti musulmani, proprio come nei giorni scorsi, che hanno perso la vita, gente innocente. E io credo che da questo punto di vista la stampa internazionale ha delle grosse responsabilità. È chiaro che quando vengono colpiti i cristiani si buca lo schermo e dunque certe notizie vengono riprese dai media internazionali. Detto questo, è vero, c'è una grande debolezza da parte del governo di Abuja e questa purtroppo è una vecchia storia, non è un problema solo dell'attuale presidente Goodluck Jonathan, la responsabilità ricade anche sul suo predecessore Omar Yaradua.
Le radici di questo malessere sono profonde in effetti, ma lei dice rispetto alla situazione attuale non si tratta di una guerra di religione, praticamente si tratta di una guerra di potere.
Di una guerra di potere, e non v'è dubbio che vi sono delle contaminazioni che vengono dal nord, dalla fascia saheliana. Vi sono rifornimenti di armi e munizioni ben documentate, per cui in questo momento è chiaro che c'è sicuramente un'interferenza da parte di movimenti, gruppi, cellule eversive di matrice jihadista, salafita, non v'è dubbio. E i Boko Haram da questo punto di vista, se sono cresciuti nel tempo è perché godono di questo sostegno. Però non dimentichiamo che c'è una lotta interna alla Nigeria per il potere e quindi lo scenario è molto più complesso. Stiamo parlando di un paese, e questo è un altro aspetto a mio avviso che andrebbe sottolineato con forza, che davvero galleggia sul petrolio e potrebbe essere davvero un autentico paradiso terrestre. Io stavo vedendo gli ultimi dati che riguardano la distribuzione della ricchezza in Nigeria e beh, le posso dire che l'1% della popolazione detiene il 75% della ricchezza nazionale, questo la dice lunga. È chiaro che laddove poi vi è esclusione sociale, vi è miseria, quello rappresenta davvero il terreno fertile per ogni genere di fondamentalismo.
Enzo Nucci, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
A 10 giorni dalla strage compiuta nel centro commerciale Westgate Mall di Nairobi, che ha fatto, lo ricordiamo, almeno 67 morti, immagino che la vita degli abitanti della capitale non sia più la stessa.
No, ci sono e si sentono profonde ferite nell'animo della gente. Perché questo attentato ha appunto cambiato il modo di vivere. Nairobi, ricordiamolo, non è la prima volta che è toccato dal terrorismo. Nel 98 qui ci fu la prova generale dell'11 settembre 2001, perché ricordiamolo che in contemporanea ad agosto furono abbattute con bombe, con un'azione militare senza precedenti in contemporanea a Nairobi e in Tanzania a Dar es Salaam le ambasciate americane, provocando anche in quel caso centinaia di morti, la gran parte quelli di Nairobi erano impiegati locali, quindi Nairobi è già stata colpita in passato nel terrorismo, in qualche modo tra virgolette può essere considerato un po' il laboratorio politico del terrorismo, perché da qui appunto partì la grande offensiva contro gli Stati Uniti. Ma questa volta, se l'altra volta era un obiettivo mirato, appunto l'ambasciata americana considerata appunto la fonte di tutti i mali, questa volta l'obiettivo è stato un obiettivo civile e sconsiderato per certi aspetti, perché hanno portato il loro attacco all'interno di un centro commerciale, frequentato da tutti, ovviamente da molti stranieri, perché ricordiamolo che a Nairobi c'è la seconda sede più grande al mondo delle Nazioni Unite, ci sono almeno 5.000 stranieri che lavorano nelle Nazioni Unite, quindi frequentatissimo da stranieri, personale di ambasciata, appunto dipendenti delle Nazioni Unite, delle molte società economiche che sono attive qui, e appunto tante persone comuni, gente comune, quindi è stato un duro colpo perché ha colpito la gente comune.
E quindi un doppio obiettivo, sia la comunità internazionale che la gente comune. Enzo Nucci, il Kenya è, di fatto lo ricordiamo, in guerra con i combattenti di Al-Shabaab da 2 anni a questa parte, e con azioni militari sul territorio somalo che hanno tolto ai ribelli una parte del territorio da loro controllato. Che percezione c'è in Kenya di questa guerra?
Di questa guerra ce n'è poca, anche se appunto questo intervento avanti dall'ottobre del 2011, quindi questo mese sono giusto 2 anni, vede impegnati sul terreno 4.000 soldati, se ne parla poco e se ne è parlato poco anche durante la campagna elettorale dei mesi scorsi, che ha visto il rinnovo del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. Anche i leader hanno preferito parlare d'altro. Devo dire però che questo attentato al Mall, al Westgate, che rimarrà un po' nella storia del terrorismo, non è un attentato venuto dal nulla, è stato preceduto da una attenta e accorta strategia della tensione. Prima di questo attentato, per fare un esempio, soltanto in quest'ultimo anno, soltanto nel 2013, a Nairobi ci sono stati 60 attentati ed un centinaio nelle zone rurali, con un bilancio totale di 160 morti. Quindi è stata una vera e propria escalation. Nairobi è stato un teatro appunto di questi attentati, che erano fatti alle fermate degli autobus, là dove si accalcava la gente, erano fatti nei bar, nei locali, nelle chiese, nelle varie chiese che ci sono qui. E c'è stato un periodo che settimanalmente, il sabato alla domenica, era un appuntamento quasi fisso con questi attentati in città. Quindi è stata una corta, attentissima strategia dell'attenzione che ha portato a questo. Del resto, dall'indagine sta emergendo che questo gruppo che ha portato a compimento l'attacco al Westgate era attivo da un anno su questo obiettivo.
Ecco, Enzo Nucci, proprio a proposito degli ultimi sviluppi, in questi giorni sono emersi dettagli piuttosto inquietanti riguardo l'attentato al centro commerciale, il cui epilogo non è ancora molto chiaro. I giornali domenica hanno scritto che il governo keniano è stato avvisato dai servizi segreti israeliani di un imminente attacco terroristico a Nairobi. L'esecutivo come si difende?
L'esecutivo ha aperto per ora un'inchiesta sui servizi segreti e sarà ascoltato il responsabile dei servizi segreti keniano per capire, questa è la prima mossa. Va detto che innanzitutto il Westgate è sempre stato, per chi conosce, ha frequentato un po' Nairobi, ha vissuto qui, nel mirino, cioè si è sempre detto nella comunità degli stranieri almeno che il Westgate era un probabile obiettivo. Perché? Perché la proprietà è israeliana e quindi questo lo espone infatti a essere un obiettivo, perché qui a Nairobi c'è un quartiere che si chiama Isoli, dove vivono 600.000 somali senza documenti, senza alcun controllo, e dove gli Shabab sono forti e dettano legge. Infatti, parlando pure con gli abitanti di questo quartiere, ci rendiamo conto che gli Shabab hanno un enorme potere su questa gente, e quindi era oggettivamente un obiettivo, anche alla luce del fatto, come appunto abbiamo detto, che questo è un paese in guerra lo si dimentica troppo presto. Il fatto pure è stato interessante il documento di rivendicazione, uno dei tanti documenti di rivendicazione, che diceva appunto che Westgate è stato colpito per innanzitutto dare un monito all'Occidente rispetto all'intervento in Somalia, ma, e questo era il passaggio fondamentale, anche per dare un forte avviso al Kenya, che ha barattato il sangue musulmano per gli interessi petroliferi delle compagnie internazionali. C'è anche questo aspetto forse troppo tralasciato, ovviamente, nelle fasi concitate dell'attentato, dove si è stati ovviamente attenti a ciò che era successo, ma il problema è questo: qui c'è un problema petrolifero enorme, anche qui petrolio come in Nigeria ce n'è tanto, e vede la presenza delle grandi compagnie internazionali, tra cui anche quella italiana, l'Eni. Tutto è concentrato in una parte del paese che sono acque territoriali somale dai documenti, ma di cui appunto il Kenya è diventato, attraverso un accordo particolare, proprietario, e quindi il Kenya sta vendendo le licenze alle grandi multinazionali per estrarre appunto il petrolio, che in realtà non è suo ma ricadono nelle acque somale. Quindi è un problema anche molto molto complesso, e riguarda anche questo aspetto da non
sottovalutare. Certo, quindi un intrigo parecchio complicato, anche perché entrano in gioco valenze economiche e quindi soldi molto importanti. Professor Renzo Guolo, buongiorno anche lei e ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Ecco, un elemento comune è la ferocia con la quale sono stati perpetrati questi attentati. Per la Nigeria si parla di Boko Haram come un gruppo fondamentalista che si rifà alla Sharia, alla legge islamica. Ma l'Islam cosa ha davvero a che fare con massacri di giovani colpevoli unicamente di andare ad una scuola che non è quella coranica?
Ma è qui evidente che si tratta di un'interpretazione della religione. È ovvio che siamo dentro a un ciclo politico in cui elementi di questo tipo sono stati sostanzialmente piegati a una dimensione ideologica, quindi a una trasformazione in termini di religione politica, e tutto questo, insomma, questo però non è una novità, l'abbiamo visto, insomma, è un ciclo lunghissimo che parte sostanzialmente dagli anni 70 e dopo 4 decenni però è ancora ben preponderante. Questo è, insomma, forse il dato più importante, cioè il fatto che dopo circa 4 decenni noi ci ritroviamo con episodi di questo tipo un po' ovunque. Questo a dimostrazione che se il progetto politico che stava alle spalle di questa, diciamo, ideologia è sostanzialmente fallito, nel senso che difficilmente si dimostra la capacità appunto di governo di questi elementi, dall'altro lato invece possiamo dire che è stato politicamente sconfitto, ma ha trionfato dal punto di vista ideologico, nel senso che ha avuto proseliti ovunque. Ma è chiaro che siamo dentro a un'interpretazione sostanzialmente radicale ed estremista della religione.
A questo punto abbiamo già oltrepassato la linea di non ritorno, nel senso che oramai questo modo di agire, quindi gli attacchi terroristici, sono diventati un modus operandi comune?
Beh, questo sicuramente, ma più che parlare di linea di non ritorno, si tratta di capire appunto la lunghezza, ripeto, insomma, di un ciclo politico. Se noi lo guardiamo sul breve periodo è evidente che sono diciamo tutta una serie di episodi uno dietro l'altro che in qualche modo sembrerebbero dimostrare una sorta di deriva sostanziale di tutto il mondo della mezzaluna verso questo tipo di dimensione, ma non è così. Il problema vero è che i punti di crisi sono molti e questa dimensione si innesca su dimensioni di crisi politica. Il problema da capire è quando questo ciclo chiuderà, e perché chiuda ci sono due elementi, uno è legato sostanzialmente a un meccanismo di sviluppo di quelle società e l'altro lato è sostanzialmente la dimensione del contrasto interno, forse è questo che manca, c'è una grandissima discussione all'interno dell'Islam in relazione a ciò che effettivamente è religione, ciò che è politica e fino a dove ci si può spingere in nome di principi religiosi che vengono piegati sostanzialmente a obiettivi politici. Forse questo è il lato più carente e dovrebbe essere un dibattito affrontato ormai senza troppi diplomatismi, senza aver paura di turbare dogmi che in realtà insomma diventano solo giustificazioni di violenza.
Sì, perché in effetti fino ad ora non c'è stata, se non a livello locale, una condanna chiara e netta del terrorismo come strumento di lotta.
Sì, ecco, questo in certe dimensioni, insomma, o l'hanno fatto gli stati, oppure ci possono essere anche all'interno sostanzialmente settori che hanno insomma, ovviamente condannato questo tipo di derive. Il problema vero è che è mancata una discussione vera su tutto ciò che è accaduto in questi anni, cioè quello che insomma è il limite grande che potremmo dire che è mancato, nonostante la nascita per esempio di emittenti televisive anche con orientamenti diversi da cui abbiamo assistito in questi anni, ma quello che è mancato fondamentalmente è un dibattito interno vero che abbia affrontato il nodo della violenza politica. Ecco, questo forse è il grande limite per cui alla fin fine tutte le condanne risentono sempre di un margine di ambiguità.
Per tornare all'attualità, le agenzie ci dicono che negli ultimi 10 giorni uomini armati presunti affiliati di Al-Qaeda hanno attaccato a 2 riprese il quartier generale dell'esercito yemenita a Mukalla, nel sud-est del paese. Al-Qaeda nel Maghreb islamico ha rivendicato l'attacco suicida che a Timbuktu ha provocato sabato scorso la morte di 16 soldati maliani. E mi fermo qui perché l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Marco Di Liddo, buongiorno anche a lei e ben arrivato.
Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e ai radioascoltatori.
Ricordo che lei segue in modo particolare l'Africa dal suo osservatorio romano. Siamo quindi di fronte a una vera e propria offensiva coordinata fra i diversi attori che si rifanno ad Al-Qaeda.
Allora, parlare di offensiva coordinata tra i diversi attori che si ispirano ad Al-Qaeda, secondo me è un'espressione impropria, per un semplice motivo. Il primo riguarda l'evoluzione del network terroristico globale negli ultimi anni, che è sempre andata verso una decentralizzazione. In questo momento sopravvive Al-Qaeda Central, quindi il nucleo originale, quello formato dalla direzione ideologica e programmatica nel senso più generale del termine, che lancia quelli che sono i messaggi politici e gli obiettivi. Però le varie organizzazioni regionali hanno sempre più indipendenza e originalità operativa. In uno scenario poi come quello africano, dove è molto forte l'elemento etnico, appare molto difficile per Al-Qaeda e per il network terroristico globale lanciare un'offensiva coordinata su tutto il continente. Questo non è riuscito a realtà più strutturate e più gerarchiche in altri continenti, quindi diventa molto più difficile farlo per una realtà che deve comunque confrontarsi con tutti i limiti della segretezza e dell'essere un'organizzazione occulta. Però possiamo dire che il continente africano sta sempre più diventando un obiettivo del terrorismo internazionale. Lo sta diventando perché nel continente africano sono forti gli interessi occidentali e purtroppo sono deboli le strutture locali per tutelare questi interessi economici. Di conseguenza l'organizzazione terroristica, le varie organizzazioni terroristiche locali hanno più facilità nel cercare di colpire determinati obiettivi. A questo poi dobbiamo assolutamente unire l'elemento politico, ossia in contesti frammentati etnicamente, politicamente, socialmente come quelli africani, le organizzazioni terroristiche di ispirazione qaedista riescono ad inserirsi sfruttando queste fratture sociali e radicalizzando parte dello scontro politico.
Ecco, tra le file dei diversi movimenti terroristici fondamentalisti di stampo al-qaedista, ormai si assiste al trasferimento di guerriglieri che si spostano da un fronte all'altro, dalla Siria al Mali in pratica. Che chance di successo hanno i governi africani e anche quelli occidentali nella lotta contro un terrorismo transfrontaliero ormai ben organizzato?
È una sfida, è una lotta molto difficile, perché l'elemento più difficoltoso è quello di cooperare con i governi africani affinché questi sviluppino delle capacità di funzionalità dell'apparato di sicurezza più elevate. Purtroppo il problema è sostanzialmente, la radice del problema è economica e sociale. Perché se noi viviamo in contesti in cui la fame e la precarietà dello sviluppo umano espongono i membri dell'apparato di sicurezza ad alcune vulnerabilità, tra cui quella della corruzione, riuscire a fare in modo che questo apparato di sicurezza resista, ad esempio, alle sedizioni di una tangente, per dirla in modo estremamente pratico, è molto difficile. Se noi pensiamo a quello che è accaduto al Westgate di Nairobi, abbiamo visto come i terroristi hanno avuto molto tempo, molte settimane per portare le granate, le munizioni ed i fucili all'interno del centro commerciale affittando un negozio. Ed è molto probabile che nel momento in cui dovessero passare con i furgoni, con i carrelli che portavano questa merce, per sfuggire da alcuni controlli hanno tranquillamente pagato, come purtroppo è prassi in determinati contesti africani, la cosiddetta coca money, come viene chiamata lì, un piccolo obolo informale. Questo avviene anche in altri contesti dove già la porosità dei confini rende difficile il pattugliamento e il controllo dei traffici e dei movimenti di armi e persone. Se poi aggiungiamo che questi controlli sono purtroppo indeboliti da queste pratiche non assolutamente nobili, vediamo come diventa difficile contrastare il fenomeno.
La corruzione, è chiaro, facilita ampiamente
assolutamente
questo genere di operazioni. Padre Albanese, a questo punto c'è ancora spazio per il dialogo?
Ma guardi, io credo che il ruolo della comunità internazionale da questo punto di vista sia fondamentale, anche se bisogna riconoscerlo, in questi anni vi sono state numerose ambiguità, vi è stata soprattutto mancanza di volontà politica per passare dalle buone intenzioni, dalle parole ai fatti. Io sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto poc'anzi, sia dal punto di vista così geostrategico, sia per quanto concerne un'analisi più minuziosa del contesto sociale, soprattutto dei paesi dell'Africa subsahariana. Certamente le Afriche, io preferisco parlare al plurale perché davvero è un continente tre volte l'Europa, è bene rammentarlo, stanno diventando sempre più la linea di faglia tra Oriente e Occidente. E l'oggetto del contenzioso, come è stato ricordato, sono le commodities, sono soprattutto le fonti energetiche. E mi creda, le Afriche galleggiano sul petrolio perché c'è soprattutto greggio di qualità light, a basso tenore di zolfo, per intenderci quello richiesto dalle società petrolifere per confezionare la famosa benzina verde. Per non parlare dei giacimenti di gas, di uranio, questo è il caso per esempio della Somalia. Se lei va a sfogliare un atlante di geografia economica va a vedere e lo legge, si accorge che ancora oggi si parla della Somalia come di un paese che ha un numero smisurato, sconfinato di cammelli e poi produzione di banane e industria ittica, quando invece in effetti la vera ricchezza di questo paese è rappresentato dal petrolio, ce n'è tanto nel Puntland come anche tra la sponda yemenita e quella somala, giacimenti di gas e di uranio. Ora, il problema di fondo qual è? Che con queste premesse lei capisce che il dialogo non può prescindere dalla vexata e tormentata questione dell'affare, e purtroppo i soggetti, gli attori coinvolti in questo business sono molteplici, perché se da una parte è vero che vi sono interessi occidentali, statunitensi in primis, però non dimentichiamo che c'è anche il Regno Unito e poi ancora c'è la Cina, e per non parlare anche di altre nazioni che in una maniera o nell'altra guardano con grande bramosia alle ricchezze dell'Africa e che purtroppo paradossalmente rappresentano un fattore di grande instabilità guardando al futuro.
Ed secondo lei che... quindi il problema è quello della ridistribuzione della ricchezza?
Certamente, e soprattutto
una volta risolto questo si potrebbe anche risolvere il problema del terrorismo?
Guardi, bisogna togliere l'ossigeno ai terroristi. E non v'è dubbio che la componente economica è quella più rilevante. A me viene sempre in mente quello che diceva un grande economista francese, Frédéric Bastiat: dove non passano le merci, passano gli eserciti. Ora, è chiaro che il terrorismo oggi è sì una forma di guerra asimmetrica, nel senso che colpisce quando meno te l'aspetti, e semina morte e distruzione, ma indubbiamente è un modo, in una maniera o nell'altra, per mantenere alto il livello di belligeranza in questi paesi. Ed è chiaro che se non c'è anche un coinvolgimento da parte per esempio dell'Occidente nella promozione della società civile, a mio avviso il cammino sarà sempre in salita. Allora, se da una parte è vero che l'aspetto economico è fondamentale e va affrontato seriamente, c'è un secondo aspetto a mio avviso che è molto importante, che è quello culturale. L'Occidente in questi anni ha fatto molto poco per far crescere la società civile, associazioni, gruppi, movimenti che hanno a mio avviso un obiettivo, soprattutto in questi paesi dove vi è una presenza consistente di musulmani. Si è fatto molto poco per riuscire in una maniera o nell'altra a consentire all'Islam di accettare la sfida della modernità. È vero, gran parte di questi paesi hanno ancora un impianto fortemente teocratico, in cui da una parte c'è la politica e dall'altra la religione, quasi fossero due facce della stessa medaglia. Ora è chiaro che un intervento di tipo culturale da questo punto di vista dovrebbe in una maniera o nell'altra consentire una maggiore partecipazione dei cittadini alla res pubblica, e questo indubbiamente a mio avviso sarebbe un secondo modo, in una maniera o nell'altra, per frenare il fenomeno del terrorismo. Non dimentichiamo che molti dei terroristi sono giovani e vengono dagli ambienti universitari.
Padre Albanese, io purtroppo la devo interrompere qui, il nostro tempo a disposizione è scaduto. Rivoluzione culturale, diceva lei, quindi andiamo sui tempi lunghi. Modem termina qui, ringrazio i nostri ospiti. Modem torna domani alle 8.25 sulla Rete 1, in replica alle 19.30 sulla Rete 2. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.